Manifestazioni in tutta Italia per la giornata internazionale della donna, Milano e Roma, le piazze principali organizzate da Non Una di Meno, non è una festa ma una lotta per i diritti che riguarda tutte e tutti e la voce che si leva dai cortei. La guerra in Iran, oggi Teheran, è stata ricoperta da una nube nera dopo che per la prima volta sono stati colpiti siti di stoccaggio del petrolio. L'Iran ha bombardato ancora i paesi del Golfo. Le autorità iraniane annunciano scelta la nuova guida suprema, ma Trump minaccia ancora: senza la nostra approvazione durerà poco. Alle elezioni del Land del Baden-Württemberg in Germania, la AfD cresce molto rispetto a 5 anni fa, anche se non sfonda, fermandosi al 18%, secondo i primi dati. Primo partito i Verdi, che faranno la coalizione con la CDU. Prima medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Emanuele Perattoner ha vinto la gara di para snowboard cross per la nazionale italiana. È il terzo podio. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Manifestazioni in 60 città italiane oggi per l'8 marzo, da Milano a Roma, ai principali capoluoghi e non solo. Sono state decine di migliaia le persone in corteo con Non Una di Meno per dire no alla violenza di genere, al patriarcato, alle guerre nel mondo. Tra i più partecipati il corteo di Milano, che si è concluso poco fa in Piazza del Duomo. In diretta con noi una delle nostre inviate, Martina Stefanoni. Buonasera Martina.
Buonasera Luigi, sì, un urlo muto, esploso in grido di rabbia, è partito così il corteo milanese dell'8 marzo da piazza Duca d'Aosta a piazza Duomo, dove si è concluso poco fa. Doveva finire in piazza Fontana, ma hanno detto dal furgoncino di Non Una di Meno: siamo troppe per piazza Fontana. Una giornata di lotta e di condivisione, di rabbia e di speranza contro la violenza di genere, la disparità salariale e le disuguaglianze economiche, contro il DDL Buongiorno e la politica securitaria della destra di governo. Decine di migliaia di donne e uomini, di ragazzi e ragazze hanno sfilato per le vie di Milano, della Milano più scintillante, quella dei grattacieli e della finanza, quella di quei centri del potere economico che abbiamo visto nominati negli Epstein Files, perché la violenza ha sempre a che fare con il potere, lo stesso che sta sconvolgendo il mondo con guerre e soprusi, istanze che si intrecciano e si intersecano con la lotta transfemminista che ha riempito Milano e le altre piazze d'Italia. Femminismo, anticapitalismo e anticolonialismo è l'intersezionalità delle battaglie che ha portato in strada il fucsia di Non Una di Meno, le kefia e le bandiere palestinesi, la lotta delle donne iraniane e le bandiere cubane. Disarmare il patriarcato e restituire le strade e gli spazi alle donne e alla collettività. Non una domenica di festa, ci dicono le manifestanti in piazza, ma di lotta, e un lunedì, domani, di sciopero, perché se le nostre vite non valgono, noi lottiamo e scioperiamo. Luigi.
Grazie Martina Stefanoni. La giornata internazionale della donna non è una festa ma un giorno di lotta per i diritti che riguarda tutte e tutti, e la voce che si è elevata dalle piazze oggi. Questi sono alcuni manifestanti intervistati al corteo di Milano.
Non stiamo festeggiando proprio niente, e tra l'altro il panorama globale, nazionale, ce lo sottolineo ogni giorno, c'è soltanto da lottare e mettersi in campo.
Sono stata per tanti anni ricercatrice al Consiglio Nazionale delle Ricerche e ho vissuto anch'io per 10 anni il precariato. Ho dovuto rimandare tante cose, anche farmi una famiglia, perché quando sei precari è complicato. Purtroppo le donne nella ricerca, nella scienza, subiscono un'altra, diciamo così, sopruso. Per esempio al CNR numero maggiore del personale è rappresentato da donne. Poi però, se ti elevi un pochino nella scala gerarchica, puoi benissimo vedere come le donne siano sicuramente in minoranza.
È un giorno cui dobbiamo, come in realtà dovremmo fare già ogni giorno, prendere ancora più coscienza riguardo appunto alla condizione femminile. So sicuramente ci sono tantissimi studi che evidenziano che ci sono evidenti disparità.
Sento continuamente storie di donne che subiscono violenza, uomini che sono convinti che un vestito sia un'offerta, una specie di autorizzazione a potersi comportare come vuole, a fare della violenza.
La Presidente del Consiglio Meloni per l'8 marzo ha diffuso un messaggio per celebrare il talento, la determinazione e il contributo delle donne. Alla manifestazione di Roma sono stati numerosi riferimenti al DDL Buongiorno e alla decisione del governo di rompere il patto con le opposizioni sul disegno di legge sul reato di violenza sessuale. L'inviata Anna Bredice.
se c'è un tema che ha attraversato il corteo romano con striscioni e cartelli in testa al corteo, uno striscione con scritto rompiamo le righe, è la rabbia delle donne e degli uomini in piazza per una promessa mancata, quella di Meloni di approvare insieme all'opposizione il DDL sul consenso, quello che Giulia Bongiorno, spinta dal suo partito e dal silenzio di Giorgia Meloni, ha stravolto tornando indietro, costringendo le donne a giustificare un no. Soprattutto le giovani oggi erano arrabbiate, una liceale ha letto il racconto scritto per il suo collettivo su uno dei tanti processi per stupro. I ragazzi, racconta, ascoltano, ma ci sono sempre quelli che fanno le solite battute, dice. Meloni ha fatto il suo abituale post sull'8 marzo, quasi come se non fosse lei a Palazzo Chigi, lei che si fa chiamare presidente ed è leader di un partito che ha la percentuale più bassa di donne. Costruire un'Italia, scrive, nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia. Peccato che solo pochi giorni fa è stata bocciata la proposta di un congedo paritario che avrebbe consentito ai genitori pari e concreti diritti. Peccato che la direttiva sulla trasparenza salariale si sia fermata al di sotto delle aziende con 100 dipendenti, ed è un governo che non rimuove ostacoli, li aggira, come con il DDL stupri, come l'educazione all'affettività è rimasta disattesa, dimenticando quindi le promesse fatte dopo i tanti femminicidi. Linea allo studio.
Altre notizie, cominciando ovviamente dalla guerra in Iran. Poco fa Teheran ha lanciato una minaccia agli Stati Uniti e al mondo: volete il petrolio a $200 il barile? Questa è la strada. Una chiara indicazione che le autorità iraniane non hanno alcuna intenzione di arrendersi, nonostante anche oggi i bombardamenti sul paese siano continuati intensamente. Il petrolio è l'immagine di oggi, anche da questo punto di vista, con il cielo di Teheran completamente oscurato per gli incendi e gli impianti di stoccaggio del greggio colpiti per la prima volta in questa guerra. Sul campo l'altra notizia sono gli attacchi iraniani continuati ai paesi del Golfo, nonostante ieri il presidente Pezeshkian si fosse addirittura scusato per gli attacchi, oggi colpiti Kuwait, Emirati e Arabia Saudita, mentre le autorità emiratine hanno smentito la notizia diffusa da media israeliani di un loro attacco a un impianto di desalinizzazione iraniano. Trump invece ha continuato con le minacce: qualsiasi nuovo leader iraniano che non avesse la nostra approvazione, ha detto, durerebbe poco.
Donald Trump non esclude un nuovo passo militare nella guerra contro l'Iran. In un'intervista ad ABC il presidente ha detto che gli Stati Uniti stanno valutando anche l'ipotesi di inviare forze speciali per sequestrare l'uranio arricchito iraniano. Tutte le opzioni sono sul tavolo, ha ribadito Trump, sostenendo che l'Iran rappresenti una minaccia imminente per la regione. Secondo il presidente, Teheran stava preparando un piano per attaccare e dominare l'intero Medio Oriente e ha definito ora l'Iran una tigre di carta, sostenendo che la pressione militare degli ultimi giorni potrebbe aver drasticamente ridotto la capacità del paese di reagire. Sul fronte interno intanto il presidente sta aumentando la pressione sul congresso su un altro dossier, il Save Act, una legge voluta dai repubblicani che imporrebbe agli elettori di mostrare prova di cittadinanza americana al momento della registrazione al voto, senza però indicare quale documento ufficiale serva per provarla. Trump ha avvertito stamane che potrebbe bloccare tutte le altre iniziative legislative fino a quando questo testo non arrivi sulla sua scrivania, ma è dura, non solo perché il presidente ha proposto di includere altri provvedimenti che nulla c'entrano con la legge già votata alla Camera, che penalizzerebbero ad esempio le persone transgender, ma anche perché richiederebbe al Senato 60 voti che ora non ci sono. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Le autorità del regime iraniano hanno annunciato di aver scelto la nuova guida, anche se non ne fanno il nome. Sentiamo Farhan Sabahi.
Fumata bianca. Il conclave dei religiosi sciiti ha portato alla selezione del prossimo leader supremo, colui che succederà l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel bombardamento statunitense e israeliano di sabato 28 febbraio. L'obiettivo non è stato scegliere il migliore degli uomini possibili, il più pio oppure il più dotto. Il fine del conclave sciita è stato eleggere un personaggio in grado di garantire la continuità della Repubblica Islamica e traghettare l'Iran fuori dalla guerra in corso. Dopotutto, un vecchio adagio sulle elezioni monastiche della Chiesa recita: sei dotto che insegni, sei pio che preghi, sei accorto che governi. Questo proverbio vale anche per gli sciiti. Di questi tempi è indispensabile un giureconsulto in grado di governare. Oggi l'assemblea degli esperti ha scelto la sua guida suprema. Per ora però il nome non è stato rivelato, anche perché il Mossad ha promesso di uccidere a stretto giro il successore di Khamenei. Secondo alcune fonti potrebbe trattarsi del figlio di Khamenei, il suo secondogenito. Dagli Stati Uniti il presidente Donald Trump avrebbe voluto un ruolo nella scelta e ha liquidato il figlio di Khamenei, Mojtaba, come un peso leggero. E da Teheran i funzionari iraniani respingono ovviamente che Trump possa avere un ruolo nella scelta di un successore. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Alla guerra in Medio Oriente, in Italia, è seguito un forte rincaro dei prezzi dei carburanti e delle fonti di energia. All'inizio della prossima settimana il Consiglio dei Ministri deciderà come intervenire sul taglio delle accise mobili. Ai distributori, nelle autostrade, il gasolio ha raggiunto punte di 2,60 euro al litro, la benzina di 2 euro al litro. Consumatori e associazioni d'impresa chiedono al governo riduzioni immediate. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Il governo, sempre più in difficoltà con il perdurare del conflitto in Medio Oriente, si muove senza bussola nel tentativo di ridurre i danni sul fronte di energie e carburanti. Le soluzioni prospettate, come quella delle accise mobili, destinate a scendere in modo automatico per ridurre l'effetto dell'incremento del gettito IVA di fronte alla crescita di benzina e soprattutto del gas e quindi anche dell'elettricità, non sono certamente in grado di contenere l'impatto del conflitto, che potrebbe anche spingere il PIL in territorio negativo. Tutto il mondo teme un effetto recessivo, anche se magari temporaneo, ma con il ritorno prepotente della speculazione si riaffacciano in primo piano i mancati interventi strutturali, soprattutto sull'energia. Dalla crisi del 2002-2023 nulla è stato fatto per disaccoppiare gas e energia elettrica, sterilizzare le fiammate speculative del TTF di Amsterdam per il gas, ridurre le posizioni di rendita delle aziende energetiche, soprattutto in quei segmenti di mercato regolato da ARERA. Un piccolo palliativo è stato annunciato venerdì dalla stessa authority, ma avrà effetto solo dal prossimo autunno, con una riduzione del 15% degli oneri di trasporto del gas, che partirà dal 1 ottobre al 30 settembre 2027. Nulla sugli oneri di sistema, che pesano per almeno il 20% dei costi dell'energia elettrica e che nel corso degli anni sono diventati una delle voci di profitto più importante per tutti gli operatori, da Terna all'Enel, passando per tutte le multi-utility.
L'elezione in Germania al Land del Baden-Württemberg, stando alle prime proiezioni, i Verdi di Cem Özdemir sono in vantaggio col 31,7%, la CDU di Manuel Hagen segue al 30,3%, guadagnando il 6,4%, ma senza superare i Verdi. L'ultradestra di AfD è al 17,9%, che significa più 8,3% in più rispetto al Parlamento regionale uscente, il che fa dire al suo leader: siamo i vincitori della serata. In realtà l'AfD segnerebbe, se questi dati verranno confermati, un leggero calo rispetto alle ultime elezioni federali. La SPD crolla al 5,4%, i liberali e la Linke sono al 4,5%, e quindi sotto la soglia del 6% necessaria per entrare in Parlamento. Il prossimo governo del Baden-Württemberg sarà formato da Verdi e CDU, come largamente previsto. È stato fermato uno dei figli della donna di 87 anni trovata morta oggi pomeriggio in una casa a Genova. Sul suo corpo i segni di diverse coltellate. L'uomo è ancora sotto interrogatorio in questura. All'arrivo dei soccorritori, chiamati dal fratello maggiore, era ancora nell'appartamento coi vestiti sporchi di sangue. Alle Paralimpiadi di Milano Cortina è arrivata la prima medaglia d'oro per l'Italia, la conquistata Emanuele Peratoner nella gara di parasnowboard cross di atleti con disabilità alle gambe. Per l'Italia la terza medaglia a questi giochi paralimpici, un oro, un argento e un bronzo. Nella storia del rugby italiano non era mai successo che la nazionale maschile riuscisse a battere l'Inghilterra. 32 partite, 32 sconfitte fino a ieri, alla partita del Sei Nazioni che a Roma ha visto l'Italia vincere 23-18, un'impresa storica, anche se il movimento continua a essere basato soprattutto sul volontariato e ad avere problemi strutturali. Marco Pastonesi, giornalista sportivo, esperto di rugby.
Non è il Camerun che vince il mondiale di Bob, però siamo riusciti noi poveri italiani, cenerentole del rugby del Sei Nazioni, almeno considerati tale, a essere riusciti a battere la regina madre del gioco del rugby, gioco, sport, molto di più, infinitamente di più. Una buona, non perfetta Italia contro una scarsa, diciamo la verità, Inghilterra, però una soddisfazione, una gioia, una felicità e la conferma di una nazionale che sta giocando molto bene tecnicamente ed è molto unita umanamente. E se tutto questo poi fosse l'inizio di una attenzione non solo al vertice del rugby italiano, ma una attenzione, una preoccupazione per il rugby di base. Il rugby italiano ha bisogno di campi, ha bisogno di allenatori, altrimenti è solamente una eccellenza al vertice e nient'altro.
E l'ultima notizia, alle 19.46 minuti, le notizie di Popolare Network ritornano alle 22.30. Ascolto.